Okay. Yeah. In diretta dal festival.
Buonasera Sherwood Festival, buonasera a tutti, tutte e tutto. Stasera facciamo una bella chiacchierata che si intitola Corpi Elettrici con la giornalista, scrittrice e attivista transfemminista Jennifer Guerra. Facciamo una chiacchierata su un progetto visuale che è iniziato da qualche tempo sull'iconografia femminista degli anni 70 nel nostro paese. E, direi che per cominciare potremmo chiederti da dove, come e quando nasce questo progetto e se questo progetto può essere anche uno strumento per comprendere come i femminismi si siano evoluti, come adesso parliamo di transfemminismi e un po' cosa succede nel nostro paese e non solo.
Sì. Buonasera e grazie a Radio Sherwood, grazie a Melania. Allora, racconto un po' come è nata questa idea. Diciamo che lo spunto principale è arrivato un po' casualmente. Io sono una persona molto impulsiva su certe cose e quindi la decisione di aprire questo profilo di Instagram in fondo è stata così una cosa un po' estemporanea. Ed è nata soprattutto da tutta una serie di ricerche che stavo facendo sul femminismo italiano degli anni 70. E la cosa che mi ha colpito di più cercando appunto tutte queste informazioni era quanto certi slogan, certi temi e anche una certa iconografia tornasse, non se ne fosse mai andata, anche se appunto a volte noi abbiamo la percezione del femminismo negli anni 70 come anche a volte viene chiamato così, no? Come di un femminismo storico, cioè come di qualcosa che appartiene alla storia e che ormai è passato. E invece insomma, l'idea di creare una pagina che raccogliesse fotografie, immagini, disegni, volantini, manifesti degli anni 70, ha un po' l'obiettivo di quasi cercare di recuperare qualcosa che secondo me nella velocità dei social e soprattutto anche nella divulgazione del femminismo social manca, ovvero la prospettiva di una storicità. E insomma, io con questa cosa ci faccio i conti molto, no? Perché io uso il mio profilo Instagram per divulgare anche temi femministi, per diffondere il mio lavoro e però, come sappiamo, insomma, adesso su Instagram si è creato tutto un sottobosco di profili che si occupano di femminismo. Tra l'altro rileggevo qualche tempo fa il secondo manifesto di rivolta femminile che diceva tu non ti puoi occupare di femminismo. Molto bella questa idea. E comunque è appunto l'idea, l'impressione, no? di parlare di femminismo su una piattaforma che non è fatta per un confronto orizzontale, non è fatta per unire le persone, ma è fatta soprattutto di singolarità. Ecco, secondo me questo porta via molto la dimensione non solo sistemica del femminismo, ma anche la prospettiva storica, che secondo me è molto importante e che a volte ho l'impressione che manchi un po' di consapevolezza di che cosa ci è arrivato da quella stagione femminista e soprattutto anche da che conflitti era attraversata quella stagione femminista, perché noi abbiamo un po' la mia impressione che ci sia un po' un'idea monolitica di quella stagione, no? Fatta di femministe che la pensavano tutte allo stesso modo e che erano tutte d'accordo politicamente, che avevano degli obiettivi precisi nei diritti che ci sono stati poi dati, diciamo, in eredità. Invece è molto più complesso di così. È molto più complesso di così, nel senso che io ho l'impressione che proprio andando a scavare in quei conflitti oggi si ritrovino tanti conflitti attuali esistenti e si possa anche provare a ragionare su certe cose, no? Adesso non voglio spoilerarti la domanda, però visto che ci torneremo fra poco, il tema dell'aborto, che oggi ci sembra una cosa così, appunto, su cui, cioè, ci sembra impossibile, no, pensare che una femminista possa essere contraria all'aborto, alla legge sull'aborto, e invece non era affatto così negli anni 70, no? Quindi l'idea era appunto quella di creare un po' una raccolta di tutta questa stagione del femminismo, che è stata così seminale, così importante nel nostro paese, che ha avuto anche, se vogliamo, cioè penso di dirlo insomma abbastanza a buon diritto, però un'importanza anche molto superiore rispetto a quello che è stato il femminismo negli anni 70 in altri paesi, in altri contesti. Appunto raccogliere, fare un po' una sorta di archivio di questa stagione, in modo che, non so, leggendo appunto uno di questi cartelloni, riconoscendosi in una di queste donne che andavano a manifestare negli anni 70, leggendo le rivendicazioni di un manifesto, di una manifestazione del 75, scatti una scintilla, un interesse, magari anche per approfondire quello che è stato quella stagione. Io ho fatto alcune scelte in questo archivio. Non ho scelto l'ordine cronologico, anche per ragioni banalmente molto pratiche, ovvero il fatto che non è facile trovare queste immagini, nel senso che ci sono pochissimi archivi digitalizzati, e devo dire, purtroppo, anche visto un po' di resistenza da parte di alcune associazioni a prestare le proprie immagini per questo scopo, e quindi appunto la ricerca è molto random, quindi non c'è grande sistematicità in tutto questo, però ho scelto proprio di trattare soltanto questa stagione, questo pezzo importante per la sua per il ruolo, il rilievo che ha ancora oggi. E soprattutto mi sembrava anche importante, questa è una cosa che ad esempio ho imparato ricercando, mi sembrava importante anche attribuire i crediti, che forse è una cosa che può essere magari meno interessante, no? Cioè la didascalia, ho sempre cercato di essere più corretta possibile nella didascalia, ricostruire magari molto brevemente la storia che c'è dietro un'immagine, perché si stava manifestando, dove si stava manifestando, perché alla fine poi, diciamo, la quasi totalità delle immagini sono di manifestazioni, di rivendicazioni di piazza, e anche chi ha scattato quella fotografia. Io ad esempio, da persona totalmente ignara di storia della fotografia, ho scoperto un sacco di nomi importantissimi, ad esempio Lisetta Carmi, che è scomparsa pochi giorni fa. Io l'ho scoperta cercando immagini per iconografie femministe, ma la stessa Letizia Battaglia non era un nome che mi era poi così noto prima di imbarcarmi in questo tipo di ricerca. Mi viene in mente anche Paolo Agosti, cioè è la mia fonte principale, ha scattato delle fotografie meravigliose e sono quasi tutte digitalizzate. Quindi per me era importante anche restituire uno sguardo di autorialità, perché in fondo, insomma, la questione dello sguardo all'interno del femminismo è una questione importante, quindi cioè chi ha il potere di guardare, chi ha il potere anche di fare la storia, se vogliamo, e quindi mi sembrava importante anche cercare di restituire sempre nel rispetto dell'autorialità, visto che in tanti contesti è molto negata. Poi so che tu, Melania, anche tu sei una fotografa, quindi immagino capirai la frustrazione, no? Di vedersi l'appropriazione del lavoro altrui. Ecco.
Però sì, ecco, la possibilità di raccontare attraverso immagini, sì, può fare la storia, e come diceva qualcuno all'università, siamo un paese senza storia, o meglio, alla politica va bene raccontare un paese senza storia, per cui è super importante che ci siano stati degli sguardi e che ci siano tuttora negli sguardi della politica, soprattutto dal basso, che facciamo, che spesso al mainstream non va di raccontare per tutta una serie di motivi. Come dicevi tu a proposito di spoiler, no? Molta dell'iconografia che vediamo degli anni 70 è sicuramente basata sulla lotta all'aborto, all'aborto libero e sicuro. Non è l'unica lotta, ma come dire, i fatti di qualche settimana fa, il precedente pericolosissimo americano di qualche settimana fa della Corte Suprema ci riporta a parlare di aborto. Non che quello che succeda in Polonia o in altri stati o in Italia stessa non ci abbia fermato da parlare di questa battaglia. Però appunto abbiamo visto sia la decisione della Corte Suprema americana, ma abbiamo visto anche una vittoria in piena pandemia, in pieno lockdown, delle compagne di Ni Una Menos Argentina, che riprendendosi le strade, nonostante il governo dicesse loro che le priorità erano altre, e di cui parleremo anche all'accesso alle cure, alla sanità, sono riuscite a far approvare la legge sull'aborto libero e sicuro. Per cui mi viene spontaneo chiederti, secondo te, nel 2022, perché siamo di nuovo nelle strade o comunque a parlare di aborto libero e sicuro?
Sì. Sì, beh, appunto, diciamo che in questo momento è molto più facile rispondere a questa domanda proprio perché quello che è successo negli Stati Uniti è quello di cui diciamo tutte le femministe avvertivano in questi anni, cioè il fatto che i diritti che diamo così tanto per scontati non sono affatto assicurati una volta per tutte. E secondo me è molto importante questo doppio volto diciamo del tema dei diritti riproduttivi di cui parlavi anche tu. Cioè, da un lato c'è un fortissimo passo indietro da parte, cioè se fino a qualche tempo fa potevamo dire con relativa sicurezza comunque che questa cosa stava succedendo in paesi molto illiberali, con insomma sull'orlo di dittature o con diciamo grossi problemi dal punto di vista democratico, adesso questa cosa è successa negli Stati Uniti. Sul fatto che siano un baluardo di democrazia possiamo essere diciamo abbastanza dubbiosi, non solo per quanto riguarda l'aborto, però insomma il fatto che un paese del genere sia tornato indietro, e per darvi un po' una stima, negli ultimi 30 anni solo 3 paesi sono tornati indietro sull'aborto, cioè tutti gli altri paesi del mondo hanno fatto passi avanti. Questo non toglie che esistano paesi in cui l'aborto è ancora illegale. Uno è a pochi chilometri da casa nostra, ad esempio Malta, da cui, tra l'altro, da cui proviene la nostra Presidente del Parlamento Europeo, che è un antiabortista, tra parentesi. Però, insomma, e solo 3 paesi hanno fatto un passo indietro sull'aborto, cioè adesso 4, ovvero Nicaragua, El Salvador e la Polonia, e adesso si sono aggiunti gli Stati Uniti. Sappiamo ad esempio che in Polonia c'è stata una grande battaglia sull'aborto. Prima si è provato a far passare un divieto d'aborto con una legge votata dal Parlamento, che è stata bloccata dalle grandissime proteste dello sciopero femminista delle donne polacche, su cui torneremo, e quindi si è arrivati allo strumento della Corte Costituzionale, dell'equivalente alla Corte Suprema statunitense, per dire che l'aborto era incostituzionale. Quindi diciamo un po' la stessa dinamica che è successa negli Stati Uniti. La differenza è che il fatto che la Corte Suprema polacca sia diciamo ormai diventata espressione della volontà del governo viene vista come un problema di democrazia negli Stati Uniti. Il fatto che questo sia successo nello stesso modo è considerato fatti loro, della loro democrazia fatta in quel modo lì. Comunque, ecco, è tutto questo discorso per dire che c'è questa tendenza a dare per scontati i diritti quando non lo sono affatto. E secondo me in Italia la questione è ancora più sottile, ancora più difficile, perché devo dire, ad esempio, subito dopo la decisione della Corte Suprema mi sono arrivate moltissime domande. Cioè, questa cosa potrà succedere anche da noi, potrebbero toglierci dall'oggi al domani il diritto di aborto. Beh, in Italia è un po' diversa la questione, nel senso che noi abbiamo una legge sull'aborto, non abbiamo una sentenza, e già questo ci dà delle garanzie diverse, nel senso che solo un referendum abrogativo potrebbe abrogare una legge. c'è già stato un tentativo nel 1981 e l'aborto ha vinto con l'80% del sì, cioè nel senso la volontà popolare era stata abbastanza chiara e da quel momento in poi pochissime realtà hanno ritentato la strada del referendum, fallendo miseramente anche a livello della raccolta delle firme. Quello che c'è da dire è che purtroppo, per come è fatta la nostra legge sull'aborto, che è una legge molto imperfetta, una legge obsoleta, che più si va avanti nel tempo più mostra i suoi limiti di applicazione proprio nella quotidianità, nella concretezza dell'aborto, appunto la strada per smantellare questa legge è una strada secondaria e secondo me è ancora più rischiosa questa cosa, perché passa nel silenzio, cioè non fa clamore mediatico il fatto che il 70% dei medici siano obiettori. Forse sì, ogni tanto magari esce la relazione annuale al Parlamento sull'IVG, c'è l'indignazione, però finisce lì e nessuno si chiede perché esiste questa obiezione così alta in un paese che è sempre meno cattolico. Com'è possibile che uno strumento che era stato pensato come qualcosa di temporaneo e qualcosa che avrebbe, diciamo, permesso l'approvazione di quella legge tutelando gli interessi della popolazione cattolica in Italia, si sia trasformato in uno strumento di abuso? Nessuno si chiede che potere ha, ad esempio, il Ministero della Sanità di porre un freno all'abuso dell'obiezione di coscienza. O anche solo un altro tema che può sembrare molto secondario: la difficoltà di accedere ai dati sull'IVG. Io vi invito a fare questa cosa, andate a cercare IVG su Google. Il primo risultato sarà l'Istituto delle Vendite Giudiziarie e il secondo dato sarà il sito del Ministero della Salute, e se voi lo aprite sarete accolti da questa immagine di questa donna disperata che guarda i binari del treno, non si sa se meditando di ammazzarsi perché vuole abortire. Ecco, questo è quello che ci viene comunicato sull'aborto in Italia. E tra l'altro informazioni pratiche molto poche, cioè se io voglio sapere oggi quali sono e dove sono i medici obiettori nella mia città, nella mia provincia, nella mia regione, non lo posso sapere, perché la relazione annuale al Parlamento sull'IVG, che è stata pubblicata un mesetto fa, mi dice la situazione del 2020, non particolarmente utile forse nel luglio del 2022 sapere a maggio 2020 quanti erano gli obiettori nella regione, perché poi nella città non lo so, il mago Telma forse ce lo può dire. Oppure bisogna fare una richiesta di accesso agli atti, quindi magari fra 3 mesi l'ufficio competente mi risponderà, però non mi può dire quali sono i nomi dei medici obiettori perché c'è la privacy. Ecco, tutti questi meccanismi sono meccanismi che magari sono meno eclatanti di una decisione di una Corte Suprema negli Stati Uniti, però sono quelli che portano ai veri ostacoli di tutte le persone che vogliono accedere al servizio di aborto. Appunto sono queste le cose con cui si devono fare i conti. E purtroppo su questi cavilli, se vogliamo, su queste particolarità, c'è un enorme potere da parte delle amministrazioni locali. E questo è un grosso problema, perché sapete che in Italia la sanità è amministrata regionalmente. Quindi le regioni hanno veramente un enorme potere sulla questione dell'aborto. Per dire, in Umbria si è cercato, forse ve lo ricorderete di questa cosa, si è cercato di limitare l'aborto farmacologico attraverso una delibera regionale che in maniera del tutto arbitraria diceva che l'aborto farmacologico non si poteva fare in quella regione. Tutto questo fortunatamente ha portato poi a rivedere le regole sull'aborto farmacologico a livello nazionale, però capite che se una regione un giorno si sveglia, un'amministrazione appunto regionale un giorno si sveglia e decide che, non so, le associazioni antiabortiste hanno la precedenza nei consultori per dare le consulenze a una donna che vuole abortire, può farlo e nessuno può dirgli niente. così come un ospedale può essere 100% obiettore, perché la legge 194 è estremamente vaga e dice soltanto che il servizio abortivo va garantito. Però il fatto che vada garantito può anche voler dire che può esserci un dottore per un'ora al mese e per loro è garantito. Oppure il numero delle strutture che nella relazione dell'IVG al Parlamento sono indicate come strutture che possono praticare aborti non corrisponde al numero di strutture che effettivamente effettuano l'aborto. Nel senso che nella relazione tu puoi dire sì, noi facciamo l'aborto, però appunto magari per un pomeriggio al mese in cui viene un medico da un'altra provincia e per 2 ore, se sei fortunata, trovi posto. Questo secondo voi significa garantire il servizio all'aborto? Forse no, ecco. Quindi la mia grande preoccupazione, anche grande parte del mio lavoro, è proprio questo, cioè cercare di evidenziare come l'opposizione all'aborto non passi soltanto con la legge, cioè con togliere una legge, ma purtroppo anche con tutta questa serie di azioni, alcune diciamo molto informali, molto difficili da riconoscere, altre invece che sono scritte nero su bianco in leggi regionali che vengono approvate senza che nessuno sollevi un sopracciglio. E appunto queste cose sono quelle che concretamente erodono la 194. E mi permetto di aggiungere anche questa cosa, 194 che continua a essere difesa a oltranza. E questo è un problema secondo me, perché questa legge non va più bene. E capisco il timore di dire se tocchiamo quella legge c'è il rischio che ce la portino via, se poi l'anno scorso avremo il governo Meloni-Salvini, forse non è il momento adatto, però cioè, bisogna fare qualcosa per questa legge, non si può andare avanti così, perché ogni anno peggiora la situazione, non è che migliora, cioè magari diminuisce il numero assoluto degli aborti perché c'è stata la liberalizzazione della pillola del giorno dopo, per cui non è più necessaria la ricetta e quindi è più facile evitare, ok, però non è che l'obiettivo finale deve essere avere 0 aborti. L'obiettivo finale è che ognuno può fare quello che vuole nella sicurezza e nella garanzia di ciò che la legge gli permette di fare. E purtroppo questo non è garantito. E finché avremo questa legge così imperfetta e soprattutto la questione dell'obiezione di coscienza non verrà affrontata di polso, allora purtroppo non potremo fregiarci di avere una legge sull'aborto che mai verrà toccata. Forse sì, non verrà mai toccata, però non possiamo avere una legge zoppicante. E visto che stiamo parlando del legame con gli anni 70, è interessante, io ad esempio ignoravo questa cosa fino a un po' di tempo fa, le femministe degli anni 70 erano contrarie a 194, non tutte, però c'era una parte di femministe che erano proprio contrarie alla depenalizzazione dell'aborto perché pensavano che avrebbe portato a una deresponsabilizzazione maschile. E quello è un conto complicato che non affrontiamo stasera, però c'era anche una parte di militanti femministe che avevano magari consultori autogestiti, che praticavano aborti clandestinamente, eccetera, che dicevano questa legge è una legge di compromesso e un giorno pagheremo il prezzo di questa legge. Secondo me oggi stiamo pagando il prezzo di quella legge. E purtroppo, insomma, evidentemente le femministe sarebbe meglio ascoltarla un po' di più.
Grazie Jennifer. Ricordiamo anche che, perlomeno in Veneto, abbiamo provato a farci dare i dati degli obiettori nei vari ospedali tramite PEC, seguendo tutte le cose burocratiche che ci venivano chiesti, e la risposta è stata che per motivi di privacy non potevamo sapere il numero del personale medico, quindi non solo i dottori, obiettori. Per motivi di, non abbiamo chiesto nomi e cognomi, abbiamo chiesto negli ospedali, almeno del Veneto, quale fosse la percentuale di obiezione, e per questione di privacy ci hanno detto sì, che non è possibile.
Sì, aggiungo solo una cosa. Se l'argomento vi interessa, adesso c'è un libro che è appena uscito di Chiara Lalli e non mi ricordo il nome dell'altra autrice, che si intitola Mai Dati e parla proprio di questo problema dell'accessibilità dei dati sulla 194, perché appunto può sembrare una cosa secondaria. Io credo che la legge cioè la relazione annuale sulla 194 sia uno strumento molto interessante, non solo perché dà sì i numeri degli obiettori, ma anche dà proprio un quadro completo ad esempio di chi ricorre all'aborto demograficamente parlando, che è molto importante anche per abbattere dei pregiudizi su chi ricorre all'aborto, perché noi abbiamo un po' ancora siamo un po' legati a questa immagine della ragazzina sprovveduta che rimane incinta. Quella è una realtà, per carità, però c'è una realtà molto più normale, non so come dire, più diffusa, ad esempio di donne che hanno già figli, donne che sono sposate, donne che hanno un alto livello di istruzione. Cioè, l'idea che abbiamo dell'aborto è molto stereotipata dalle narrazioni che ci vengono fatte, che sono estremamente stigmatizzanti, parziali e tra l'altro tutte improntate alla tragedia, al dolore, all'aborto come questo evento che ti definisce e cambia la vita per sempre. Però il problema dei dati, cioè questa relazione ha questo problema, cioè sono dati vecchissimi, dati di 2 anni fa, che tra l'altro vengono dati sempre anche in ritardo, cioè la relazione al Parlamento viene fatta, ma poi viene pubblicata e viene resa disponibile alla cittadinanza con ritardi di 6, 7, 8 mesi. Quindi diciamo, che senso ha questa relazione? Se voglio avere informazioni appunto come pratiche sull'aborto, perché in fondo è questo il punto, cioè se io voglio interrompere una gravidanza non so cosa devo fare, e se lo so è perché c'è qualche attivista che si occupa specificatamente del tema che me lo spiega, e questa è una cosa che non va bene e che non succede negli altri paesi. In Francia c'è una legge sulle informazioni sull'aborto che impone di dare informazioni corrette e sanziona chi dà informazioni scientificamente sbagliate, ad esempio che l'aborto fa venire il cancro al seno, che è una delle cavalli di battaglia degli antiabortisti. Però, chiusa questa parentesi, la questione dei dati è una questione molto importante. Adesso c'è questo progetto dell'associazione Luca Coscioni che sta provando ad avere una mappa in tempo reale sugli aborti, ed è una cosa molto complicata. Vi faccio un esempio: in Molise, se voi leggete la relazione del Parlamento, sembra che ci sia tipo un 20% di ginecologi non obiettori. Quindi uno pensa, vabbè, ok, sì, sono tanti gli obiettori, però qualcuno ci sarà. Invece no, c'è solo un non obiettore, perché i dati sono del 2020, Nel 2020 c'era un ginecologo non obiettore che è andato in pensione, e adesso c'è una persona che dopo 2 anni in cui provavano a fare il concorso e non rispondeva nessuno di non obiettore, hanno trovato quest'altro medico che però lavora part time. Quindi se io voglio sapere questa informazione, come faccio a conoscerla se non cercando nei meandri dei quotidiani locali e trovando la notizia di questa cosa? Ecco, secondo me questo è un problema grossissimo che non ci può, non può, diciamo, conciliarsi con un paese in cui c'è un accesso all'aborto libero e sicuro, perché l'informazione è lo step di base per un accesso all'aborto libero e sicuro. Poi non apro pagina sui consultori, se non finiamo più.
Sì. L'informazione è importantissima, è paradossale che appunto l'accesso alle informazioni per l'IGV sia ostacolata, mentre la preghiera dei pro-life il giorno dell'aborto in uno degli ospedali sia assolutamente, come dire, legittimata.
Loro sanno tutto, non si sa come, esatto. Però sanno tutto.
Appunto l'aborto è stata una delle lotte che ci portano anche a parlare appunto di transfemminismi. L'altra cosa di cui secondo me sarebbe bello parlare, ma perché ce lo raccontano anche le immagini che tu hai raccolto, è sicuramente lo strumento dello sciopero. Sciopero visto come strumento non solo sulla questione abortiva, ma penso sull'accessibilità ai diritti, penso a persone non eteronormate, a soggettività LGBTQ+ che devono accedere alle cure, ma anche donne, visto che la medicina in questo momento è basata su uomini e comunque c'è tutta un ostacolo a poter accedere alle cure. Penso a una riproduzione sociale che vada oltre la logica capitalistica. Penso anche a un combattere l'accesso a differenziali diritti, penso alla violenza burocratica e istituzionale contro cui si scontra una persona in transizione che decide di te cosa sei, chi sei e quando puoi essere quello che vuoi, no? Per cui la domanda è: lo strumento dello sciopero, come fu nelle lotte di chi ci ha preceduto, continua a essere uno strumento col quale riprenderci questi diritti dal basso, visto che vediamo che appunto le leggi non bastano, non sono quelle a tutelarci, non sono nemmeno le divise a tutelarci, se dobbiamo essere onesti. Allora mi chiedo, lo sciopero continua a essere uno strumento? Può essere implementato?
Sì, anche su questo tra l'altro c'è un filo diretto con gli anni 70, anche se non riguarda strettamente il nostro paese, nel senso che sì, c'è stato un grande, cioè lo sciopero è stato un grande strumento, però più per le lotte operaie che per le lotte delle donne. Però ad esempio questa cosa io la ricordo spesso perché è un fatto che non in tante persone conoscono, ma secondo me è molto significativo. Nel 75 mi pare, potrebbe essere 72 però non sono sicura, in Islanda si tenne un enorme sciopero delle donne che letteralmente paralizzò un intero paese. Considerate che l'Islanda non è che abbia tantissimi abitanti, però per darvi un'idea si dice che quel giorno i supermercati finirono le scorte di cibi precotti, di salsicce precotte, perché gli uomini le avevano comprate in massa, perché le donne non solo si erano astenute dal lavoro salariato ma anche dal lavoro domestico di cura, e quindi avevano lasciato i bambini agli uomini che non sapevano cucinare e quindi avevano comprato queste salsicce che erano l'unica cosa che sapevano o potevano fare. E fu un enorme cambiamento sociale, un enorme shock, perché anche diciamo per cose secondarie, ad esempio secondarie oggi possono sembrarci meno importanti, forse negli anni 70 non lo erano così, però i centralini erano tutti gestiti da donne, quindi quel giorno i telefoni non funzionarono, quindi veramente riuscirono a paralizzare un paese. Nel giro di pochissimi anni l'Islanda è diventata un modello per la parità di genere. Nel giro di 6 anni ebbero una presidente della Repubblica donna, il cui nome non so pronunciare perché è tipo un cognome islandese lungo 21 lettere, però appunto diventarono proprio un modello, perché riuscirono a dimostrare proprio con la forza di questa astensione l'importanza e il ruolo disconosciuto delle donne all'interno della società, non solo come forza lavoro, ma anche come lavoro di cura, lavoro riproduttivo. E questa eredità è stata poi raccolta, come sappiamo, insomma, dai movimenti femministi e transfemministi attuali. Prima parlavo della Polonia. In Polonia nel 2016 c'è stata la famosa protesta in nero per il tentativo del governo polacco di far passare una legge che proibiva l'aborto in ogni caso, che purtroppo, come sappiamo, poi nel 2021 è stata implementata per una sentenza della Corte Costituzionale. Però all'epoca lo strumento prediletto appunto dal movimento Strike Kobiet fu proprio quello dello sciopero, quindi non solo astenersi dal lavoro ma anche dal lavoro di cura, proprio perché tra l'altro quando noi parliamo di aborto parliamo anche di maternità, parliamo di lavoro riproduttivo, e in fondo l'idea che emerge anche da tutti i discorsi cosiddetti pro-life, io cerco di non usare questo termine perché siamo tutti a favore della vita, non solo di certe vite, quindi dei movimenti antiscelta, dei movimenti antiabortisti, è quello di in fondo di una donna che è solo un forno, perché nel momento come è successo in Ohio, dice una bambina di 10 anni rimasta incinta da uno stupro che quella è un'opportunità in fondo, ecco, allora lì forse la tua idea, la tua visione di che cosa vuol dire essere una donna, essere una madre, forse andrebbe un po' rivista. Però ecco, tornando, insomma, per non aprire troppe parentesi, lo strumento dello sciopero ha dimostrato anche recentemente la sua importanza. Sempre rimanendo sul tema dell'aborto in Sud America, la marea verde che ha portato a una straordinaria stagione dei diritti per l'aborto in America Latina, perché appunto non solo in Argentina ma anche in Cile l'aborto è stato depenalizzato recentemente. Quindi ci sono tutta una serie di conquiste che arrivano anche da questo, da questa astensione, che appunto non è soltanto quella dal lavoro salariato ma anche dal lavoro riproduttivo. C'è una messa in discussione di questo modello che in fondo è cambiato anche rispetto, così faccio un aggancio, a quello che contestavano le islandesi negli anni 70. Cioè negli anni 70 le islandesi contestavano l'essere pagate il 60% in meno degli uomini e volevano partecipare anche al mondo del lavoro, volevano emanciparsi attraverso il lavoro. Oggi i piani si sono complicati ulteriormente, perché sappiamo che l'emancipazione, la speranza di emancipazione che si riponeva nel lavoro è stata ampiamente disattesa, no? Oggi sappiamo che per le donne non si è creata un lavoro emancipativo, ma il lavoro è raddoppiato, è diventato lavoro di cura, lavoro riproduttivo e lavoro salariato, quindi non c'è stata questa speranza emancipativa. Quindi lo sciopero diventa uno strumento duplice, non solo strumento per astenersi dal lavoro e quindi aderire, diciamo, un'idea di sciopero più classica, più operaista, legata appunto a quel tipo di contestazione, ma diventa anche proprio un modo per distanziarsi dall'immagine di donna, che in fondo è così legata all'immagine della precarietà sociale, dalla violenza economica, dalla dipendenza economica, e quindi in fondo mettere in discussione tutto un ruolo delle donne, in generale tutte le soggettività marginalizzate, che è diventato un ruolo estremamente complesso ed estremamente problematico. Quindi sicuramente lo sciopero ha questa valenza diversa, anche perché un'altra cosa che secondo me è importante sottolineare, anche pensando, no, gli scioperi non una di meno, cioè il fatto che non è più la sigla sindacale che sceglie e ti dice oggi scioperiamo, ma è un qualcosa che arriva dal basso, che si decide collettivamente e che diciamo va oltre i confini del lavoro e arriva ad agire su quegli ambiti che non sono considerati lavoro, ma in fondo lo sono.
Grazie Jennifer. Direi che le nostre chiacchiere sono quasi al termine. La serata continua. Tra poco in Second Stage ci sarà la performance e sfilata transfemminista Squirt. Possiamo dire che ci rivediamo nelle piazze, ci rivediamo nelle lotte e soprattutto ricordiamoci di creare una storia di quello che è stato. La chiacchierata con Jennifer credo che stasera ce ne abbia dato testimonianza, che, come dire, ci sono delle radici tra quello che siamo state e quello che continueremo ad essere. O sbaglio?
No, non sbagli.
Grazie a tutti e tutte. E tutte. Ah, nella nostra bellissima libreria trovate il libro di Jennifer, Il Capitale Amoroso, accorrete numeroso.
Grazie.
Okay. Yeah, 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 yeah.
In diretta dal festival.